nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Bene, allora buon pomeriggio. Andiamo avanti nella lettura dei brani di Marco e vediamo di concludere oggi appunto il primo capitolo con ancora qualche quadro, no? Dove Marco, dicevo, in questo primo capitolo presenta come un riassunto di Gesù e delle sue attività. E Gesù racconta il suo messaggio attraverso quello che fa, insieme a quello che è, come si mostra. Anzi, il suo fare e il suo essere sono intimamente uniti, pienamente uniti, e lo vedremo anche in qualche passaggio. E allora abbiamo visto la sua predicazione. Gesù era un maestro, a quel tempo non c'era proprio ancora il rabbino, no? Ma un maestro laico. Gesù non era un prete, secondo la stirpe di Israele. Mi ricordo che in un pellegrinaggio accompagnavo un gruppo di preti latinoamericani, c'era uno dell'Opus che mi viveva male, proprio da come mi guardava, proprio un po'. E allora quando io ho detto, in un momento, ho detto perché Gesù non era un sacerdote secondo la stirpe di Israele, lui è sbottato, no? Come non era un sacerdote? E io ho detto non era un sacerdote perché non faceva parte della tribù di Levi, no, tra parentesi studia, sei pure prete, e non faceva parte della tribù di Levi, ma faceva parte della tribù di Giuda. Gesù non era un levita. Come sapete, nella tradizione di Israele, ancora oggi è così, soltanto che oggi, non essendoci il Tempio e non potendo ricostruirlo, perché sulla spianata del Tempio a Gerusalemme ci sono le moschee, e allora loro non hanno la liturgia sacerdotale, che si poteva fare solo, si può fare solo lì, ma di per sé i sacerdoti potrebbero esserci, presi da quelli che in qualche modo sentono, per esempio ci sono degli ebrei che si chiamano Levi, noi abbiamo Rita Levi Montalcini, no? Era questa grande scienziata, questa grande donna ebrea di tradizione appunto che si richiamava, oppure la famiglia che producono i pantaloni Levis, i Levis Jeans, sono i proprietari di famiglia levitica. Anche quelli della Coin, i magazzini, no? Cioè, sono di una famiglia ebraica, Cohen, che è poi cambiato in Coin. E allora Gesù era della tribù di Giuda, quindi era un laico. Lui nel cortile del Tempio, quello interno dove potevano entrare solo i sacerdoti, non è mai entrato. Non poteva. Sarà la lettera agli ebrei che rileggerà poi successivamente la figura di Gesù come sommo sacerdote, no, in una maniera diversa, non alla maniera di Aronne, ma alla maniera di Melchisedec, che no, c'è tutta una riflessione. E allora Gesù che predica la sua parola, Gesù che chiama con sé, abbiamo visto la chiamata dei quattro e poi il brano del capitolo 3, Gesù che libera dal male. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. E allora La sinagoga, sapete che a Cafarnao, Cafarnao è stata scavata, no, nel secolo passato, alla fine dell'Ottocento, e appunto i francescani che custodiscono questo luogo e che poi hanno lavorato, in particolare alcuni, padre Corbo, grandi archeologi, alla fine degli anni 60 hanno scoperto quella che con molta probabilità era la casa di Pietro, e a poco distante da lì, 20 metri, i resti appunto della sinagoga, quella che si vede è una sinagoga bianca del V-VI secolo dopo Cristo, quindi non è la sinagoga di Gesù, però che è costruita sopra un'altra sinagoga, una base di una sinagoga più antica del II secolo dopo Cristo, e che quindi non è la sinagoga di Gesù, che però sotto si vede, loro l'hanno trovata in un angolo, l'hanno lasciato aperto, c'è i resti, il perimetro della sinagoga del tempo di Gesù. Per cui noi non abbiamo la sinagoga del tempo, abbiamo il luogo lì, dove poi, come anche da noi, no, alcune chiese sono state costruite su chiese più antiche, eccetera, eccetera, no? Quindi abbiamo i diversi livelli, così lì. Quindi noi abbiamo il luogo dove, ecco, questi racconti sono avvenuti, no? E allora Gesù entra di sabato nella sinagoga. Ricordate che la sinagoga non era il tempio. In che senso? Nel senso che nella sinagoga non c'era una liturgia sacrificale, i sacrifici venivano fatti solo nel Tempio di Gerusalemme. La sinagoga era il luogo della parola, quindi dove si leggevano le scritture, dove personaggi che nella comunità si ritenevano importanti, capaci, commentavano le scritture, e a volte gli scribi, e allora appunto Gesù ci viene detto che entra di sabato, e molti episodi avvengono di sabato. Perché? Perché sabato la gente andava in sinagoga, cioè come da noi, no? Tanta gente in chiesa, quando la trovi? La domenica, dato che la loro festa è ancora il sabato, lo Shabbat, noi a Gerusalemme, nel mondo ebraico, oggi è Shabbat, che finirà tra poco, quando comincerà il tramonto, e allora lui va, intanto è interessante che Marco dice che insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi, e non è molto bello nei confronti degli scribi, no? Cioè, perché Marco sta dicendo come coloro che lo fanno per mestiere. A volte credo che anche noi presbiteri rischiamo, a volte, perché uno dice, sente certe prediche e uno dice, ma quello che sta dicendo queste prediche ci crede in quello che sta dicendo, oppure lo sta dicendo solo per mestiere? Perché a volte il rischio è che anche per noi ci può essere la tentazione di vivere il presbiterato come un mestiere. Non si campa male, c'è uno stipendio mensile, poi ci sono anche le offerte, uno un po' di soldi se li può fare, e sappiamo, l'avete sentito anche voi, a volte, di presbiteri che hanno lasciato ai loro parenti, speriamo non ai figli, e no, migliaia e migliaia di euro. Non sto dicendo niente di falso, no? E Marco lo dice, interessante che Marco lo dice, noi diciamo no, ma non si deve parlare, ma Marco dice che Gesù non parlava come gli scribi, ma come uno che ha autorità, la cui parola era una parola piena, forte. E come mai questa parola? Uno dice, vabbè, era la parola di Gesù. Sì, però era di uno che viveva quello che diceva. viveva quello che dice. Era, per Gesù possiamo dire, pienamente, pienamente in quello che diceva. E nessuno di noi è pienamente in quello che dice, e noi sappiamo che tante volte quando annunciamo, quando parliamo del... sentiamo che molte volte diciamo delle cose che anche noi facciamo fatica a vivere, no? Perché il nostro peccato ci abita. Ma Gesù era pienamente in quello. Allora colpiva, la parola di Gesù colpiva. E allora che succede? Succede che, ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Allora, nella sinagoga, nel luogo della parola, c'è uno spirito impuro. Attenzione, noi sappiamo che per la Bibbia la purezza non è quella che a volte ci hanno insegnato, no, nell'educazione cattolica, soprattutto a voi donne, no? La purezza, mi raccomando, la purezza, no? E no, no, la Bibbia per purezza non parla necessariamente di qualcosa che no, abbia a che fare con la sessualità. E la purezza è, il puro è l'integro, cioè non frammentato, non spaccato, eh? Quando una cosa è spaccata, è impura. Allora, come dire, si può vivere, certo, la sessualità in maniera frammentata, spaccata, però tutto si può vivere così. No, l'uso del denaro, il nostro modo di relazionarci con gli altri, l'uso dell'autorità, eccetera, eccetera, si può vivere in maniera impura, cioè frammentata, corrotta, spaccata. E allora è importante anche questo, è che nella sinagoga c'è uno spirito di frammentazione. Allora, io credo che questo dovrebbe darci veramente un po' più, cioè che la Chiesa è santa e prostituta, lo diceva Sant'Ambrogio, e perché a volte no, noi vogliamo vedere la Chiesa, la bellezza della Chiesa, e il fango e la polvere che c'è la mettiamo sotto il tappetino, non dobbiamo farla vedere. No. E i nostri ultimi papi, Benedetto e Francesco, sono i papi, dobbiamo dirlo, che più degli altri, stanno parlando chiaramente, no, che gli abusi sono inaccettabili, perché non sono solo un peccato, ma sono un reato. Gli altri papi non l'hanno detto. Ognuno ha i suoi limiti, ma è vero. Non l'hanno detto. Benedetto e Francesco l'hanno detto. E allora questo per dire, dobbiamo avere consapevolezza che ogni realtà ecclesiale e ognuno di noi è alle prese con lo spirito di impurità, per cui dobbiamo dire siamo in lotta, non c'è nessuna realtà e non c'è nessun uomo o donna che non sia alle prese con il suo peccato. Quando Francesco dice pregate per me perché sono un peccatore, i gesuiti argentini che hanno vissuto con lui sanno che è vero. Noi lo crediamo, ma loro sanno perché vivendo insieme hanno visto anche i suoi peccati. E questo è vero di tutti. Allora non bisogna mitizzare nessuno, questa è la cosa. Non bisogna mitizzare nessuno. Perché come Gesù, nessuno di noi. Come Gesù, nessuno. E vedete questo spirito che spacca, questo spirito che frammenta, questo spirito che divide, dice infatti quello che uno spirito che divide può dire, cioè cosa c'è fra me e te? Cioè, no, cosa vuoi da noi? Vedete, lo spirito dice a Gesù, letteralmente si potrebbe tradurre che a te e a me. No? Quando uno vuol dire scusa, ma abbiamo mai mangiato insieme noi? No? Cioè, come dire, c'è mai stata comunione tra noi? No. Tu di là e io di qua. Questo fa il male. Spacca, divide. E notate, ci fa sentire, no, il male, ci fa sentire addirittura anche Gesù, che è entrato nella sinagoga, come uno da cui stare a distanza. Non ha, come dire, senti poi tu con me, meglio che stiamo lontani, meglio che stiamo lontani. Soltanto perché Gesù gli diceva, taci, esci da lui. E lo vedremo ancora poi più avanti nel Marco 5, ma nei prossimi giorni, quando anche lì, no, ci sarà un altro episodio simile, di questo spirito che ci fa sentire l'avvicinarsi di Dio in Gesù verso di noi come qualcosa di male, per cui bisogna tenerlo a distanza. Il nostro nemico, un Dio nemico. Vedete, sei venuto a rovinarci, cioè se io mi lascio toccare da te, è la mia rovina. È la mia rovina. Io credo anche che nella crisi, la crisi che stiamo vivendo, che ha tante ragioni, non è che le conosco tutte, ma poi le stiamo vivendo, però veramente c'è anche un po' una flessione nella nostra fede in Gesù. Ma non dico, sai, la nostra devozione, le preghiere, quelle sì, ma veramente di provare a vivere il nostro quotidiano sulla parola del Signore. Questo è credere in Lui, no? Provare a vivere le nostre relazioni più vicine, no? Provare a vivere il nostro modo di rapportarci agli altri, veramente tenendo conto della Sua parola. E questo venir meno della fiducia nel Signore perché? Perché se io provassi a vivere più su di Lui sarebbe una rovina. Questo ci dice la tentazione, no? Questo ci dice lo spirito impuro. Cioè sì, magari anche vai avanti, cioè, però di fondo nel cuore tenere lontano Dio. E notate, fra l'altro, e anche ci sorprende sempre che lo spirito impuro, lo spirito della divisione, sappia bene chi è Gesù. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. È vero. È proprio, fra l'altro, siamo ancora al capitolo 1, nel capitolo 8 ci sarà la confessione di fede di Pietro, no? Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, ma prima di Pietro chi lo riconosce subito sono i demoni, lo riconoscono subito, cioè è quasi come dire una conoscenza teorica di Gesù che non salva. In Vaticano sta per cominciare un processo in cui sarà coinvolto, per la prima volta nella storia, un cardinale. Sto dicendo solo delle notizie, poi vedremo, è innocente, non innocente, però in realtà per il momento no. Per cui ci possono essere degli uomini, poi adesso lo prendo solo come, poi il giudizio sarà, ma degli uomini e delle donne che sanno benissimo chi è Gesù, ma non coinvolge il loro cuore e la loro vita. Anzi, il loro cuore e le loro azioni vanno in una direzione opposta a quello che sanno. E vedete Gesù come opera, dicendo, ordinò severamente, sgridò, taci, esci da lui. Ecco, no, intanto vedete anche queste voci che si fanno presenti anche nel nostro cuore, come tentazioni, nella nostra preghiera, non vanno dialogate, cioè quando riconosciamo che più ci sono dei pensieri che sono tentazioni, non bisogna stare a ragionare, no? Ricordate che una delle regole antiche dei monaci era mai dialogare con la tentazione, mai dialogare con la tentazione, con quei pensieri che riconosciamo come tentazioni, no? Naturalmente, no? Cioè, perché dialogando, mettendosi a dialogare con la tentazione che è furba, è capace intanto di non farci più relazionare con Dio e di portarci dove a volte non saremmo mai voluti arrivare. E allora, per quello il Signore dice, taci, taci, e poi esci da lui. Vedete, l'opera del Signore è un'opera di liberazione. Così come ha liberato il popolo dall'Egitto, così come ha liberato più volte il popolo di Israele, così nel Signore Gesù Dio vuole liberare i nostri cuori, ecco, da tutto ciò che è spirito di divisione e di frammentazione. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Il processo di liberazione porta fatica. Addirittura qui dice straziandolo e gridando forte, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Cioè, il cammino di liberazione. Come nel deserto, no? In quei 40 anni, quanta fatica, quanti momenti difficili e anche quanta sofferenza, no? In qualche modo, anche per noi c'è anche un travaglio interiore. Il cammino di liberazione. E questo, vedete, non perché uno dice, vabbè, ma perché deve essere così? Perché, voglio dire. Un po' perché ogni nascita, ogni processo di verità porta. Noi fuggiamo tante volte dalla verità di noi stessi. È più facile, no? Perché c'è tanta chiesa, siamo stati conniventi con gli abusi? Perché è più facile. È più faticoso di fronte a una persona che vediamo, e magari un prete che sta compiendo gli abusi, andargli a dire, ehi, scusa, è molto più facile girare la faccia da un'altra parte, che è quello che tanti hanno fatto e purtroppo fanno ancora, compresi qualche vescovo. Non sto dicendo niente di straordinario. È più facile girare la faccia da un'altra parte. È molto più difficile per il bene, per la verità, lottare, soffrire. No. E allora, però alla fine di tutto questo, lo spirito cattivo viene allontanato, uscì da lui. Vedete, la parola del Signore è la parola più forte. E tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano la vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. Vedete, un insegnamento, una parola che colpisce, perché è un insegnamento che ha una forza, è un'autorevolezza, una parola piena. Una parola che è piena, perché nella sua parola c'è la forza di Dio. E la sua fama si diffuse subito ovunque in tutta la regione della Galilea. E subito, notate, nella narrazione c'è sempre questo "e subito", Marco ci, in qualche modo, ci incalza, no? Ci sta facendo stare dietro a Gesù e bisogna seguirlo. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. E almeno da quello che sembra, effettivamente è così, cioè nel senso, e sono vicini questi ambienti, no? La sinagoga lì a Cafarnao, una cinquantina di metri, non di più, e la casa di Pietro. Quindi possiamo immaginare come loro, uscendo, vanno a casa di Pietro, possiamo immaginare come stava Pietro, no? Cioè nel senso che anche da noi, dove è facile ed è bello che le persone ci invitino a pranzo, no? E l'accettare, soprattutto quando c'è magari una persona importante, una persona, e allora il fatto che quella persona importante venga a pranzo è un onore, no? È un onore. Per cui possiamo immaginare che Pietro lo sta portando a casa sua, sta portando Gesù, che ha appena compiuto un gesto così importante, così forte, sono tutti stupiti, e Pietro sta dicendo: vieni a casa mia, vieni a casa mia. E che succede? Che dice: la suocera di Simone era a letto con la febbre. Le suocere. Le suocere sono sempre un problema. Povere suocere. E anche lì, no? Cioè, immaginate, Pietro che arriva pensando che tutto sarebbe stato per l'ospite importante, e la suocera crea un problema, poverina, era ammalata con la febbre, con la febbre. Vedete, era una situazione concreta, però vedete, simbolicamente la donna nella Bibbia, nell'Antico Testamento, tante volte e rappresenta il popolo, anche nel Cantico dei Cantici, no? Dove l'amato è Dio, no? In una interpretazione, e l'amata è Israele, il popolo, la Chiesa, eccetera, no? E allora questa donna con la febbre, con il gruppetto con cui ci leggiamo insieme la Bibbia, l'abbiamo fatto quest'anno via internet, no? Abbiamo appena finito il libro del Deuteronomio, e nel Deuteronomio a un certo punto si parla delle benedizioni e delle maledizioni. Mosè dice a Israele: se tu custodirai l'alleanza del Signore, allora il Signore ti benedirà, eccetera, eccetera. Dice poi una cosa bella che mi ha colpito quando lo leggevo, perché diceva: il Signore per te aprirà il suo tesoro dal cielo, la pioggia. Bellissimo, no? Anche noi che abbiamo bisogno di pioggia, cioè il tesoro dal cielo, la pioggia, ti benedirà. Se tu non custodirai la sua alleanza, e allora maledetto sia, maledetto, eccetera, eccetera, il Signore ti colpirà, eccetera, eccetera, eccetera. Una di queste cose, poi si parla di tutte le malattie che ti verranno, il Signore ti colpirà con la febbre. La febbre. Noi sappiamo, no? Cioè, in questo periodo purtroppo avere la febbre ci spaventa, no? Però la febbre dice una condizione in cui non ci possediamo più, anzi, quando, no, quando la febbre è alta, la persona deve stare a letto. Adesso io parlo no solo da esperienza, che non sono né medico né infermiere, cioè, però questo no, un po' tutti lo sappiamo, no? Cioè, è debilitato, delira a volte, no? E noi sappiamo che le febbri però non sono solo fisiche, le febbri possono essere anche spirituali, cioè nel senso quando per esempio qualcuno viene preso dalla febbre dell'idolatria, per qualcosa, no? Per il denaro, per il potere, e a volte in seguito a queste febbri uno delira, veramente delira. Perché è preso dalla febbre di. Adesso avrete il capitolo generale, non c'è la febbre di diventare generale, no, quello non l'avete, di qualcuno di voi che vuole diventare generale. Allora ecco, no, questa suocera, questa donna, così rappresenta allo stesso tempo l'immagine di un popolo che non custodisce più l'alleanza, no? E che quindi non attaccandosi al Signore si attacca alle idolatrie che ci fanno ammalare. In qualche modo anche noi simbolicamente qui c'è una malattia che ha a che fare col peccato, che ci ammala, che ci fa delirare. E allora, ecco, e subito gli parlarono di lei, ed egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. È bello questo, no? C'è di un Gesù che, ecco, gli parlano di lei e lui si avvicina e la prende per mano. Gesù toccava. Senza paura, perché naturalmente sappiamo, cioè, che il toccare è anche il lasciarsi toccare, no? Mentre io oggi con tutte le, no, quello che viviamo siamo molto attenti a toccarci, non dobbiamo toccarci, no, eccetera, eccetera. Allora lui non ha paura di, perché ci vuol bene, di venirci a toccare nella nostra febbre. Nelle nostre febbri. Non ha paura, e poi vedremo, di contaminarsi, poi vedremo perché non ha paura di contaminarsi, lo vedremo. E poi è anche molto bello perché prendendola per mano, no? Ricordate che c'è quel bellissimo affresco, poi dopo sono state fatte delle icone, no? Ma l'originale è un affresco che sta a Costantinopoli, a Istanbul, nella chiesa di San Salvatore in Cora, dove c'è Gesù risorto che sta tirando fuori dagli inferi Adamo ed Eva, no? E li prende dal polso, no? Prendendoli per mano, li tira fuori. E allora anche qui Gesù la prende per mano e la fa alzare, qui c'è il verbo della risurrezione, no? Queste febbri mortali che tante volte ci abitano e che ci portano alla morte, lui è capace di vincere quella morte, di tirarci fuori dalla morte. E la febbre la lasciò, vedete la liberazione della febbre, ed ella gli serviva. È la prima persona che nel Vangelo che, liberata dal Signore, è capace di amare servendo, perché poi l'amore è servizio. Al di là delle tante parole, no? Io amo di qua, amo di là, eccetera, eccetera, tutte le canzoni sull'amore, ma poi l'amore è concretamente prendersi cura dell'altro. Servire. Pensate che alla fine del Deuteronomio, al capitolo 34, nel racconto della morte di Mosè per la prima volta, in tutto il Pentateuco, cioè a partire da l'Esodo, quando viene fuori il personaggio di Mosè, pensate, Esodo, Levitico, Numeri, tutto Deuteronomio, per la prima volta Mosè sarà chiamato servo del Signore. E anche nel Benedictus, no? Che ci dice ci ha liberati, come per, adesso lo trovo, per servire, quando è il Benedictus che preghiamo ogni mattina, e dice perché liberati. Come dice, perché liberati dalle mani di quanti ci odiano, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, cioè di poter servire senza paura. Vedete, la liberazione che Dio ci fa nel nostro cuore di noi ci rende capaci di amare senza paura. Di servire senza paura. E notate, no? Chi è la prima persona che sperimenta la liberazione del Signore in Gesù ed è capace di amare senza paura? Una povera suocera. Una povera suocera. Una donna anziana, no? Intanto ci dà speranza, speranza di dire no, siamo sempre in tempo per convertirci. Lo dico prima di tutto a me, siamo sempre in tempo per convertirci. E poi, ecco, venuta la sera dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati, gli indemoniati, tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Attenzione, no? Notate, li portano tutti i malati e gli indemoniati, guarì molti. Non guarì tutti, guarì molti. Questo intanto per quello che Gesù cercherà subito di far vedere, no? Di non essere un guaritore. Cioè, la buona notizia che lui porta è anche liberazione. E anche, ma lui non è un guaritore, a cui, tant'è vero che al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Avete notato questa cosa, no? Cioè Gesù al mattino presto si alza, se ne va, si mette a pregare. Ma Pietro vede che non c'era, lo cercano, gli dicono: ehi, che stai a fare qua? Oh, con tutte le cose che c'è da fare te ne vai a pregare. Ma veramente, che lusso! Oggi pregare è un lusso, anche nella vita religiosa, no? Cioè, è un lusso, perché con tutte le cose che devono fare si va a pregare, ma stiamo scherzando. No? Tutti ti cercano, ci abbiamo qui tutti gli indemoniati, tutti gli ammalati, sta dicendo Pietro. Io ho organizzato tutto con i numerini, è tutto pronto, eh? Ce ne sono centinaia, se però ciascuno c'è il numerino, il numero suo, lo chiamiamo e tu lo guarisce, no? Cioè, Gesù. Notate, no? La prima tentazione che Gesù deve stare dopo quelle del deserto è sulla bocca di Pietro. Con tutto quello che c'è da fare, da fare. E Gesù? Gesù, ci aspetteremmo che dica come, dire, sì, scusate, ma sapete, io ho bisogno anch'io, no, vengo subito, vengo, vengo. Invece Gesù cosa dice? Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Gesù dice: andiamoci. E Pietro, io immagino che rimanga un po' così, no? E i numerini, cioè tutta la fila che io ho già preparato, com'è questa cosa, no? Andiamocene. Ed egli andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Ecco, allora fermiamoci. con questo maestro che stiamo imparando a conoscere, conosciamo grazie a Dio già un po', ma siamo chiamati sempre a conoscerlo sempre di più e a imparare da lui. Buon lavoro, ci vediamo poi per la messa.